È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Saranno i cori dei supporter di Pisapia, eh? Ieri sera a Corso Buenos Aires. Ho bella capito. Ciao, qualche bandiera rossa.
E dov'è il dramma?
Lo sai.
Perché si può cantare, meno male che Silvio c'è, non si può cantare bella ciao. È un reato cantare bella ciao.
No,
adesso Cruciani ci sta spiegando che è un reato cantare bella
no,
ciao.
No, però.
Ma è un inno estremista.
Si cantava bella
ma è un
ciao
inno estremista.
Di fronte alla sede del comitato per Pisapia.
Beh, no. Certo, potrei in fronte alla sede di chi doveva cantare.
No, non c'è dubbio, però ti
ma è
fare
un inno estremista.
Comunque, cosa può fare la Moratti per ribaltare la situazione a Milano?
Niente.
No, questo non lo so. Tu sei un sostenitore di Pisapia, dunque
no,
secondo te
io
nulla.
Sono un sostenitore dell'ex
sindaco. Io invece che non sono sostenitore di
Milano.
Nessuno, mi posso permettere di analizzare in maniera fredda la situazione. Allora, fredda. A proposito di Bella Ciao e dei comunisti, io sono sicuro che si punterà anche su questo aspetto, cioè dire su un candidato estremista. Intanto questa è la Zanzara 800240024 e sentiamo subito a questo proposito la Russa. Pisapia vuole le moschee e le stanze del buco.
Noto moderato la Russa.
Del buco, questa non l'ho capita, sentiamo.
Pisapia deve rispondere alle nostre domande su come vuole la città, dove vuole mettere la moschea che ha detto di volere per Milano, in quale quartiere, se pensa che sia legale l'occupazione, visto che lui è per la legalità, l'occupazione sistematica dei centri sociali, se ancora per la stanza del buco, mentre sulla droga, mentre la Moratti si sa aiuta i ragazzi di San Patrignano.
Allora, già c'è una cosa, la Moratti aiuta i ragazzi di San Patrignano, mentre Pisapia, forse quando era deputato di Rifondazione Comunista, voleva le stanze del buco.
Pensa a te.
Come a Zurigo, no? Quelle pensa per te. Dove la gente
la Svizzera è un paese civile a me, no?
Vabbè, adesso lasciamo perdere la discussione.
Perdere
stiamo
la
parlando
Svizzera
di strategie, di strategie per questi
paesi
15
civili
giorni,
come la Svizzera.
Per questi 15 giorni.
San Patrignano.
Castelli, Milano in mano agli estremisti di sinistra.
Lo riteniamo un voto anomalo perché francamente pensare che Milano sia in mano agli estremisti di sinistra non è mai accaduto e riteniamo che su questo i milanesi potranno anche fare una meditazione in vista del ballottaggio.
E ancora Cacciari versus Gelmini, se Pisapia è comunista io sono mongolo.
Sul tema della sicurezza non sono convinta che da un candidato di sinistra e di una sinistra estrema deriverebbe la stessa ricetta che ha usato la Moratti, perché la Moratti si è recata a Roma, ha chiesto più volte soldi al governo contro i campi
ministro,
Noma,
ma lei, ma lei lo conosce il ministro
per
Pisapia.
Cercare di garantire la
Pisapia,
sicurezza.
Pisapia è comunista come io sono
questo,
della Mongolia esterna.
Su questo
Pisapia,
insomma,
Pisapia,
non è proprio
Pisapia,
così, professore.
Ma cosa? Ma
io capisco
ma
che è già cominciata
comunista,
la battaglia
ma no,
al centro
ma
per il ballottaggio.
Io
di sinistra,
c'è
è di sinistra estrema, cosa?
Ma certo che è di sinistra, ma lei che comunista è un estremista.
Ma
Pisapia è un rappresentante perfetto della borghesia milanese.
Maggioranza sarà composta
della borghesia produttiva, professionale, non della borghesia
berlusconiana. Da una sinistra estrema. E ho
trovato. Io mica sono comunista così, sa! Sono comunista così! Partigiano,
partigiano. Eccoci qui, questa è la Zanzara 800240024. Naturalmente non c'è solo Milano, c'è Napoli e ci sono tante altre situazioni. È con noi Gabriele Albertini.
Eccolo!
Buongiorno a
buonasera.
Tutti.
Buonasera sindaco.
Buonasera, buon pomeriggio.
È vero che lei è l'ultimo sindaco di centrodestra di Milano, diciamo la verità, negli ultimi anni,
no,
naturalmente.
Il penultimo, perché l'attuale
si sente l'ultimo qua, praticamente
mi sento il penultimo. L'attuale è ancora è sindaco in carica e penso che tra 15 giorni, nonostante gli auspici malefici dei nostri avversari, lo risarà.
Cioè lei è ottimista, l'unico ottimista?
No, l'unico ottimista. Credo che ci sia la possibilità di recuperare quello stadio di San Siro. Poi magari se mi
lasciate, come lo stadio di San Siro?
Cioè, se mi lasciate fare due conti da ragionat, sì. Vi dico da dove esce questo stadio di San Siro, che non ci ha votato, perché il sorprendente risultato di questa analisi aritmetica è questo. E poi ci sono 320.000 circa milanesi, che è il terzo partito della città, che non ha votato e che probabilmente cercheremo di motivare a votare al secondo turno. Lo stadio di San Siro viene fuori da questo confronto.
Scopriamo subito il campo, Albertini, no? Lei quindi al secondo turno non voterà per la Moratti, giusto? Ho capito bene?
Come al secondo turno non voterà
al ballottaggio, lei non voterà per Pisapia, però non andrà.
Ma che cosa sta dicendo?
Ah, chiedo scusa, no,
cosa sta dicendo?
Avevo capito male, pensavo.
Avevo capito male.
Questi due ragazzacci veramente mi vogliono inguagliare.
Cioè, chi voterà al ballottaggio, lei? Andrà convinto a votare la Moratti.
Ma sicuramente. Vabbè, vogliamo lasciare la città
in mano a
una visione
a un comunista, anche lei dice un comunista,
talebana verde. Non vogliono il nucleare.
Talebana.
Vogliono il nucleare. È come se un uomo delle caverne non volesse il fuoco.
Ma manco Formigoni.
Ma
nemmeno Berlusconi.
Ma noi vogliamo, e come? Lo compriamo dalla Francia per 8 centrali.
Ma
che
siamo rimasti
a un tiro di
schioppo.
E anch'io voglio il nucleare.
Siamo rimasti in tre a volere il nucleare.
Non ci interessa se qualcuno ignorante non lo vuole. È come se un uomo delle caverne non volesse il fuoco.
Ma io sono d'accordo con lei.
Ho sentito urlare Bersani che non vuole il nucleare.
Ma nemmeno
Formigoni lo vuole il nucleare. Adesso.
Quindi scusi, la Moratti dovrebbe mettere una bella centrale a quarto giorno. Lanciamo questo bel messaggio.
Io non sto dicendo
nucleare
questi,
a Milano.
Non sto dicendo che questi sono argomenti per fare votare l'uno o l'altro. Sto dicendo che per le future generazioni non si può rinunciare, come ogni paese occidentale che è nella modernità, a una risorsa fondamentale come
questa.
Però
se la Moratti punta sul nucleare adesso
ma non c'entra questo. Adesso non mi tirate in un campo in cui non voglio andare.
Per carità,
pericoloso estremista, sta dicendo lei. Non si può lasciare Milano a un pericoloso estremista, è così? Come lo definisce Pisapia lei?
Pisapia è un professionista serio, figlio di un grande padre su cui abbiamo tutti studiato, è un buon avvocato con un tratto molto gentile e garbato, io l'ho anche conosciuto in un salotto molto rappresentativo, quello dell'editore di Repubblica insieme alla sua compagna
Cinzia Sasso
che era anche una, forse lo è ancora, non è da un po' che non leggo Repubblica, comunque una buona giornalista
di Repubblica, sì.
E è una persona molto cordiale, ho letto il suo libro iscritto insieme a Nordio, In attesa di giustizia, e l'ho trovato veramente interessante. Beh, questo per la persona,
Però...
per lo schieramento a cui appartiene, per le caratteristiche di valori e di interessi che convergono su queste linee, per il suo programma ritengo che Milano debba essere e continuare a essere governata da un'altra maggioranza, l'attuale.
Perché lei pensa che ci sia, anche lei evoca il pericolo del comunista Palazzo Marino?
No, io non sto evocando il pericolo del comunista Palazzo Marino, sto evocando il pericolo di una amministrazione che rincorre i centri sociali, le moschee, tutta quella componente populista, movimentista, non moderna, salottiera gauche, caviar gauche, che invece non è quella che la città desidera e vuole. E credo che dopo questo ceffone ad alcuni errori che sono stati commessi, questo stadio di San Siro che è mancato.
Mi spieghi un po'.
Ma guardi, ho fatto un confronto molto semplice tra Letizia Moratti e la sua coalizione del 2006, Bruno Ferrante,
sfidante di Albertini, sfidante
di Letizia
Moratti
nel 2006 e i risultati di oggi. Allora, brevemente, ma permettete, lasciatemi finire i numeri perché sennò non riesco a dire.
Finiamo.
Allora, siamo nel 2006, Letizia Moratti prende, lei personalmente e le liste collegate, 353.409 voti. Il suo sfidante, pari al 51,97%, diciamo 52. Il suo sfidante, Bruno Ferrante, prende 319.487 voti, pari al 46,98%, 47%. Andiamo ad oggi, che cosa succede oggi? Sempre Letizia Moratti, 273.401 voti, e scende dal 81 80.000
in meno.
L'ottimo Pisapia, di cui ci gloriamo in senso della sua straordinaria
e grandiosa al risultato di Pisapia, sì, bisogna inchinare.
Successo, cioè, vedo che Bella Ciao, ha preso 315.862 voti, 3.000 voti in meno del perdente Ferrante.
Sì.
Allora, dov'è questo straordinario successo? La percentuale,
cioè, invece, più o meno ha preso gli stessi
invece
voti,
del 46,98 del 47% è il 48%, cioè questa, cioè, è la gloria.
Sono i voti che avete perso voi e non quelli
non
che
ha vinto lui, abbiamo perso noi, cioè, abbiamo perso uno stadio di San Siro,
okay. Ma cioè i vostri non sono andati a votare, non ho capito,
no, l'astensionismo non è, no. No, l'astensionismo non c'è stato perché il 66
finora chi è?
Voi mi fate domande o mi lasciate rispondere?
No,
perché
rispondere.
Se mi fate solo domande, io ascolto e dico che belle domande che mi fanno. Perché... Se non mi lasciate rispondere, io
è un'aggressione.
Me ne fate 4-5 per volta.
Il killer della Moratti, chi è?
Se non faccio audience, faccio le imitazioni. Ma se volete, se volete che possa fare una volta un ragionamento compiuto, mi lasciate rispondere. Posso chiedere questa cortesia?
Assolutamente.
Sindaco, per lei.
Vi ringrazio. Allora, stiamo al questi 80.000 voti perché si sono persi? Beh, intanto, perdonatemi la pignoleria, ma il 5,5% di voti del cosiddetto neopolo, nuovo polo, terzo polo, beh, da dove vengono? Prima erano con noi.
Quanti sono?
Nel 2000 sono oltre 36.000 voti, è il 5% che prima erano con noi e sono fuori. Gli altri voti, quelli diciamo circa la metà di questo stadio di San Siro che manca alle nostre schiere, beh, viene da tre, secondo me, da tre giustificazioni. La prima è generalizzata a tutti i governi di tutto il mondo.
Che
faccio degli esempi.
Che perdono consenso.
Obama ha dimezzato il suo consenso dalle elezioni agli ultimi sondaggi e nelle elezioni a midterm ha preso una nasata anche lui. Sarkozy ha dovuto inventarsi la guerra in Libia, il burka vietato, non so quali altre cose.
Vabbè, prima cosa, perdono tutti consenso, poi?
Perdono tutti consenso. Vogliamo dirne un altro? Sì. Ditemi voi, secondo la vostra opinione, qual è il campione di governo europeo che ha diciamo vinto la crisi economica? E che
la Germania.
Ecco, e Angela Merkel non ha perso le sue elezioni di midterm.
Vabbè, perdono tutte le elezioni.
Allora, tutti i governi, quando sono in una tempesta, sono al timone di una barca, ecco, vengono accusati delle intemperie, non di come navigano, non di come mettono le vele o di come girano il timone. Vengono insultati dai loro popoli perché c'è la tempesta.
Ecco, ma lei
e di questo 40.000, una quota di crisi di tutti i governi l'abbiamo preso anche noi.
Sì.
Poi c'è una critica che si può fare soprattutto alla prima parte del mandato dell'attuale amministrazione.
Cioè quella di distrazione rispetto ai problemi della città.
Distrazione, scarso interesse per la macchina comunale. Addirittura la prima scelta che ha fatto la Moratti poi se ne è ravveduta e ha cercato di porvi rimedio. Però cancellare un intero ceto dirigente con 94 tecnocrati licenziati e non sostituiti da persone equivalenti, che poi ha creato le condizioni di crisi.
E la terza
e altre situazioni. L'Expo è stata una grande vittoria di marketing internazionale, grazie, devo dire, è un merito tutto della Moratti e della sua qualità relazionale ad alto livello. Però la gestione è stata inceppata. L'Ecopass non ha dato i risultati brillanti in termini ecologici ed è stata una complicazione. Una serie di situazioni che non hanno, diciamo, trovato il gradimento della città.
Devo dare il traffico, subito dopo la terza cosa, il terzo problema.
Devo dirne
che
poi un'altra sulla seconda e poi dico la terza.
Eccoci qui di nuovo in diretta. Prima di tornare sui tre motivi che hanno sconfitto la Moratti,
Non dico la Moratti, perché guardi che anche a
Varese,
dove c'è un sindaco leghista tonico e con una maggioranza storica consolidata,
va al secondo turno,
è così anche a Gallarate.
Un disastro.
Però le volevo chiedere,
allora,
se ci fosse stato.
Mi lasci finire,
no,
però, perché
finire subito. Se ci fosse stato lei, sarebbe stato diverso, diciamo la verità, o no?
Non lo so. Adesso non vorrei parlare di me o di quello che avrei fatto, vorrei parlare di quello che è successo e cercare di spiegare. L'abbiamo detto, manca uno stadio di San Siro. 36.000 voti sono finiti nel nuovo polo. Resta circa la metà.
I
allora,
governi,
i governi, Secondo, l'amministrazione nella prima parte del suo mandato non ha fatto non ha adottato una linea di adesione ai bisogni della quotidianità.
Errore della Moratti.
Poi c'è una fortuna e una sfortuna insieme che fanno capo a Letizia Moratti. Nasce baronessa con due cognomi, appartiene all'alta borghesia, è una privilegiata, e questo è un argomento che può suscitare in tutti noi ammirazione, qualche invidia forse, però certo non è il cittadino medio che diventa sindaco.
Questo è interessante.
Ha anche sposato una persona ricchissima. Anche questo crea una distanza dalla proiezione che ogni cittadino vuole nel primo cittadino.
Ma anche Berlusconi è ricchissimo, che... però Albertini. Però
non Berlusconi era figlio di un impiegato di banca, poi diventato direttore, ed è il self-made man che noi vorremmo essere. È il Sciurbrambilla all'ennesima
perfetta. Mentre la Moratti nasce ricca.
Nasce ricca.
E si sposa e lo diventa ancora di più. Si sposa. E questo
piove
allontana...
sul bagnato,
cioè. È un privilegio, naturalmente, però dal punto di vista dell'identificazione, della popolarità di un sindaco che non è un ministro, il sindaco è immerso nella popolarità.
Ma questo è molto interessante.
Il terzo argomento sono gli errori del nostro partito e della nostra dirigenza.
Anche di Berlusconi?
Sono gli errori del sistema di governo.
Cioè il referendum su Berlusconi è stato un errore per... o no? Cioè metterla sul referendum, la giustizia, eccetera.
I risultati finali non sono risultati brillanti, perché comunque e le preferenze e il voto di lista e tutto l'insieme non ha cambiato una situazione di riferimento. Non c'è la controprova di quello che sarebbe stato se non ci fosse stata l'entrata in campo, e credo che sarebbe stato un dato peggiore.
La linea di Berlusconi è stata sconfitta, Lassini ha preso pochissime preferenze, l'uomo del manifesto delle BR.
E invece per esempio Sara Giudice ha preso il record di preferenze, perché probabilmente la meritocrazia a Milano è un valore che conta. Una bella e simpatica ragazza come l'ottima Minetti, io l'ho conosciuta, è una persona incantevole.
Dunque lei preferisce la giudice
però,
la Minetti.
Però io penso che per fare il consigliere regionale o il deputato o il ministro bisogna avere delle qualità diverse da quelle
che ha la Minetti,
che possono suscitare il nostro desiderio maschile o la nostra ammirazione per il fascino.
Cioè l'oggettina non è una qualità,
cioè la meritocrazia.
Questa è una notizia clamorosa,
è
incredibile.
Questo lo dite voi.
Breaking news.
Io ho detto delle altre espressioni sono registrate.
Sì, no,
voi travisate il mio punto di vista.
Però attenzione, sindaco. collegamento con Via Bellerio. Collegamento con
Via Bossi in linea?
Non lo so, vogliamo vedere un attimo. Pronto? Umberto Bossi,
no,
buonasera.
Con quella roba lì io non c'entro niente, questa è tutta una cosa. Ha perso Berlusconi, se avessimo vinto era merito nostro, ma è andata male, colpa di Berlusconi.
Ma come? Scusa, colpa
anche
di Berlusconi?
Non siete Bossi,
No, Fera di Bala, quello non si fanno questi ragionamenti.
Gli elettori mi hanno mandato fuori di Bala, altro che...
No, ma noi abbiamo preso il 9%, eravamo al 3,75, cosa dite?
Ma avete perso gli stessi voti alle regionali, la stessa cosa, non è stato un trionfo della Lega a Milano?
Vabbè, ma qui sono successe delle cose strane.
Comunque è colpa di Berlusconi, lei conferma che è colpa di Berlusconi?
La Lega o vince o perdono gli altri, non può perdere lei. La Lega è così.
Va bene, chiudiamo questo collegamento. Grazie a Umberto Bossi. A pochi minuti, purtroppo, il ministro Bossi, come sapete, è molto impegnato.
Poi non ha parlato
trattative
con nessuno. In
no, non ha parlato con nessuno. Infatti, scoop pazzesco, clamoroso alla Zanzara. Signor Albertini,
cosa mi fate fare? Però,
No. Siamo
veramente.
Assolutamente. Senta, ma cosa deve fare?
Umberto, scusami, non voglio ripetere questa cosa. Non mi riesce bene Tremonti, non mi riesce bene, devo affinarlo.
Ci prende gusto, capisci? Cioè, ci rimprovera.
È che pirandellianamente sono come tu mi vuoi, no? Cioè, il relativismo.
Come direbbe l'avvocato?
Volete farmi fare anche questo?
Sì, un po' di avvocato ci manca. Noi abbiamo una sorta di... manca questa cosa.
Sì, però qui nella radio della Confindustria, invocare l'avvocato è poco rispettoso.
No, ma l'abbiamo sempre
fatto anche di peggio.
Abbiamo fatto anche di peggio. Comunque, di questa situazione politica, che direbbe l'avvocato?
Siamo nella Repubblica delle banane. Speriamo di far maturare delle pesche e degli aranci.
Gabriele Albertini con noi. Grazie. A dopo 800 24 00 24, se può resta, se no se ne va.
Dove va?
Giornale Radio.
Rimane un po', no?
E a questa volta me la
chiamiamoci 1919 800 24 00 24. Questa è inconfondibilmente, dillo tu Parenzo,
La Zanzara. Ho ricevuto molti complimenti per la sua trasmissione.
Quale trasmissione?
La Zanzara.
Sì, da chi?
Perché tanta gente fino a questa
dice, brava gente,
dica Cruciani, brava persona sto Cruciani, bella idea del format, bravo. Vabbè, Albertini, allora... basta, volevo comunicarle questo perché mi arrivano, vabbè, messaggi di continuo, anche ora me ne è arrivato uno, eccolo qua.
Bene, 800 24 00 24.
Cara Cruciani, la sua trasmissione mi diverte moltissimo, veramente, è molto acuto e simpatico.
Lei riesce anche a sentirla, Agnelli, avvocato, che... riesce a sentirla là, dove ci trova?
Un medium
incredibile.
Credo che fosse un uomo di spirito.
No, quello sicuro.
Se ci
lei
vede,
fa lei fa
immagino che un certo sorriso garbato,
anche secondo
lo
me.
Possa dire.
Anche secondo me.
Lo possa fare.
Senta, secondo lei, le donne di sinistra, come ha detto il suo amico La Russa, è amico di La Russa lei? O conoscente semplicemente?
No, beh, possiamo dire amico, abbiamo lavorato insieme per molto tempo e devo dire a N, quando sono stati con me a Palazzo Marino, a cominciare dall'ottimo, eccellente vice sindaco di Corato, a cui va tutta la mia riconoscenza e la mia stima, sono sempre stati molto leali e corretti.
E anche La Russa, immagino.
Anche La Russa.
Anche La Russa. Allora, però ha detto recentemente che le donne di sinistra sono un po' più racchie di quelle di destra.
Beh, così, non so quelli di sinistra che
condivide
nella sua esperienza.
Non ho fatto questa analisi, devo dirle.
Però da cultore della materia.
E non ho mai chiesto veramente a una donna che guardo per le sue qualità estetiche di che
a
tendenze politiche
fosse. Non gliene frega, se uno è bella
Sì, certo, ci mancherebbe. Poi,
Però tendenzialmente tra
siamo in un paese dove credo che questi argomenti così radicali, bianco o nero, agli effetti dei rapporti umani non siano così invalidanti.
Cioè, sta dicendo con le ragazze che la gnocca è bipartisan sostanzialmente.
Beh, se vogliamo metterla
possiamo
così,
dirla così?
Sì, va bene.
Per cui
va
è sbagliato,
certo,
fare questo tipo di osservazioni, cioè le donne di centrosinistra in Parlamento sono più racchie.
Non so se esatto, credo che sia stata una battuta che gli è venuta così.
Un
raptus. Che poi è stata come sempre in questi casi, uno fa una battuta, poi si costruisce un evento sopra e diventa un argomento da un topolino.
È pur sempre ministro della difesa. È pur sempre ministro
della difesa. Sì, ma è tutto l'effetto, è quello che diceva McLuhan, di comunicazione,
che
qua
diceva?
Facciamo una cosa special, lui ha scritto dei libri e ha quasi vinto il premio Nobel, cioè in una società dove i media hanno l'espansione che hanno nella nostra, i media tutti, quelli che facciamo noi adesso, le televisioni, a internet eccetera, il mezzo, cioè il media, il contenente, diciamo, diventa più importante del contenuto, cioè l'apparire è ancora più importante di quello che realmente si comunica. Una frase insignificante che non ha quasi contenuto diventa un evento gigantesco, e questo nel piccolo, perché parliamo di un argomento modesto, però è qualcosa del genere, cioè da una battuta banale è diventato un caso di antifemminismo, mi sembra che si sia esagerato.
Antifemminismo no,
però McLuhan l'aveva previsto.
Il coordinatore lombardo del suo partito, il PDL, lei conosce,
Mantovani
ha detto anche durante una convention con 1000 donne del PDL, qui sono tutte belle, dall'altra parte il povero Pisapia ha la Bindi e la Concia, e giù risate, come se ci fosse la brutta
un po' di cattivo gusto, no? Dai.
Insomma, voglio dire, questo...
forse non le ha guardate tutte, ci sono delle belle donne, credo,
per
anche...
Per esempio, quali sono le donne più belle nel centro-sinistra?
Chi bacerebbe?
Io non posso sulla baciare guancia. Nessuno, mi sono sposato da poco.
Sulla
quindi...
guancia, chi bacerebbe? Oppure sulla bocca, a labbra chiuse però.
Mi state solleticando le mie perversioni erotiche.
Chi bacerebbe? Sulla
bocca, labbra chiuse.
Cioè, tra la Santanchè e la Finocchiaro, per esempio, chi
ma guardi, una
lei?
Di sinistra che mi piace è Alba Parietti, insomma.
Vabbè, però d'accordo.
Non è in politica.
Non è in politica, ma gliel'hanno chiesto. Ho fatto anche una bella trasmissione con lei, con Alba Parietti.
Le piace Alba Parietti, e questo devo capire.
Sì,
ma chi bacerebbe sulla bocca a labbra chiuse?
Quindi ci devo pensare.
Beh, già il fatto che ci pensa nel centro-sinistra mi sa
faccio
che...
dei peccati di pensiero.
La Melandri
diciamo ha un delizioso faccino, il resto non è allo stesso livello del faccino, cioè guardando un po' più in basso
qualche problemino,
qualche piccola eccedenza c'è, però insomma nessuno è perfetto.
Un esperto
nessuno
di donne
è tra la Santanchè e la Finocchiaro chi preferisce?
Beh,
cioè se dovesse scegliere una serata col Santanchè, Finocchiaro,
Devo dire che la Finocchiaro ha un fascino.
Mi sia sincero, però.
No, il fascino animalesco della donna seria.
Animalesco?
Sì, la Finocchiaro.
La
sì,
Finocchiaro. Sì.
E cioè, allora, Sant'Anché al fascino animalesco della donna.
Della donna, appunto. Ecco. Cioè, con la Sant'Anché sì. non trascorrerebbe una serata a parlare, mentre con la Finocchiaro sì, anche a parlare, diciamo.
Interpretate voi. Adesso vale ibis redibis non morieris in bello.
Andrai, ecco. Ritornerai,
ecco,
nonna,
vediamo un po', interpretate voi, fate queste esegesi.
No, però traduciamo, cioè, con la Sant'Anché lei passerebbe qualche ora così, diciamo, per puro divertimento. Reciproco, naturalmente, per carità, qui siamo
reciproco, nel pieno... Posso raccontare qualche barzelletta, non so.
No,
reciproco, non so se si diverte con me la Sant'Anché. Ma è anche credo seriamente fidanzata, no?
Con un direttore di un giornale. No, non lo dica, perché lo sta dicendo lei.
Cioè, lei ci sta dicendo che
No, ne ho sentito parlare.
Diciamo Vicuarello, se voi dite che sono fidanzata con Saluzzi, sempre... Vicuarello, così dice.
Ah, detto così. Allora non lo dico perché non... Perché lei ho sempre visto... vinte tutte le querele che ho fatto.
Lei ha visto delle foto su chi? In cui il direttore di chi si tenevano per mano.
Io l'ho sentito dire in ambienti, diciamo vicini all'uno e all'altro.
Fonti dirette.
Fonti dirette.
Molto
allora.
Bene.
Dunque, secondo
scoop di Albertini.
No. Sallusti, Sant'Anché sono sostanzialmente fidanzati.
No,
Maristel Polanco.
Non è vero, non l'ho detto.
Maristel Polanco.
Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
A parte Milano è stato un pareggio, dice il PDL, non c'è una questione settentrionale, vedremo i ballottaggi, il malumore della Lega. Isapia ora parte in vantaggio nella sfida con la Moratti, Berlusconi a Milano di mezzo alle preferenze, il flop di Lassini. Attesa per le decisioni del terzo polo, Grillo noi da soli, Bersani per la maggioranza scopola micidiale, se c'è crisi unica strada il voto. A Napoli il ballottaggio sarà tra Lettieri e De Magistris, che dice aperto al voto di tutti ma basta con i vecchi apparati. Tutta l'Europa d'accordo, sarà Draghi a guidare la Banca Centrale Europea, presidente da novembre, debito e inflazione, le sfide che lo attendono. Sequestrata nel Trapanese cliniche controllate da Giuseppe Giammarinaro, sorvegliato per mafia, sotto esame il ministro Romano. Rincari record sui traghetti per la Sardegna, prezzi più che raddoppiati rispetto a un anno fa, l'antitrust apre un'inchiesta.
Bene, siamo quasi in conclusione con Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, per noi sempre il sindaco.
Grazie. Non si discute su
il
questo.
Sindaco.
Sempre l'Abbas, sempre Rabbas.
Lei ha sempre paura delle segrete di Arcore?
Voi mi fate dire delle cose che io neanche penso, poi magari qualcuno riferisce e potrei anche avere dei problemi.
Le segrete di Arco.
Facciamo solo due conti al volo.
Dovrò riferirmi a qualche...
Tre nomi, perché Berlusconi ha perso, tre nomi eccellenti su Milano. Ornella Vanoni, signor Lassini e la signora Giudice, Sara Giudice, quella che ha fatto la battaglia contro la Minetti. Ornella Vanoni della lista della Moratti di Milano, al centro ha preso 36 voti, il che vuol dire che manco quelli che abitavano 36
voti.
Preferenze
poi?
Lassini 872 la signora Giudice 1028. Cioè vuol dire che i milanesi hanno capito che mandare la gente in comune non è il Grande Fratello, non è dove mandi uno, è vero o no Albertini?
Ma l'abbiamo già detto
nelle tre ragioni, diciamo, cioè, che spiegano gli 80.000 voti, ho messo anche quelle che esemplificativamente
Berlusconi ha perso perché trasforma la politica del Grande Fratello.
C'è una donna di centrosinistra che ma non mi ha detto manco una, la Parietti, una deputata,
io sono deputato europeo
al Parlamento europeo, chi c'è qualche donna
con
affascinante?
Chi si infratterebbe al Parlamento europeo?
Non
chiedo scusa se mi
butto,
con chi si infratterebbe?
Sole fedelissimo, sposato,
nei sogni.
Noi abbiamo la Barbara Matera, abbiamo
la Ronzulli,
sono molto graziosi, certo.
Con chi si infratterebbe
nel centro-sinistra?
Vattimo.
No, vai Vattimo.
Vattimo è un intellettuale di grande livello.
Però
grande
non si infratterebbe con Vattimo.
Io ho già fatto uno scherzo a Bossi sulla mia presunta omosessualità.
Cosa disse Bossi all'epoca?
L'Albertino, la candidata, cioè, insomma, poi
l'Albertino.
Sì, poi è stato smentito.
Vabbè, ci dica una con cui cui darebbe un bacio sulla bocca a labbra chiuse, una del centro-sinistra.
Ma ci devo pensare, non mi viene in mente nessuno.
Infatti questa è la notizia. Sono un po' più racchi, dica la verità, sono un po' più racchi, appunto, un po' leggermente. Quelle che vanno in Parlamento. Non le scelgono sulla base
fatto questa analisi, quindi per rispondere coscienziosamente alla vostra domanda dovrei fare degli approfondimenti che non ho fatto. Se me le fate prima, la prossima volta che vengo con un elenco, la prossima volta che invitate vengo con un elenco.
Grazie a Gabriele Bettini, grazie di essere stato con noi. A buon presto, lavoro. Borsa, ci sentiamo tra poco. Siamo qui 800 24 00 24. Diversi ascoltatori ci chiedono: Parenzo, perché non c'è più la replica della Zanzara notturna?
Ah, non c'è più.
Addirittura un ascoltatore scrive: non dormo senza la Zanzara. Vogliamo rincuorarlo, sono giornate elettorali in cui un po' non aveva senso mandare la Zanzara.
Condivido la linea scelta dalla radio.
In replica non c'era bisogno, ma comunque va bene lo stesso.
La scelta della radio, scelta
per
giusta.
Cui ritornerà forse anche da stasera la replica della Zanzara, di notte non lo so. Ma
l'azienda deciderà nel modo migliore.
Comunque vi tranquillizziamo.
Qualsiasi cosa decida questa azienda va bene.
E andiamo a
paraculo sto Parenzo comunque.
Milano, no. Stefano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Approfitto per salutare, se ancora in studio, il sindaco Albertini.
No,
che
è fuggito per il momento.
Se ne è ito.
Ecco, a differenza della Moratti, Albertini fece la seconda campagna elettorale dicendo: non farò confronti, giudicatemi per quello che ho fatto. La Moratti, purtroppo, io sono moderato, quindi vi posso dire che sono rimasto molto deluso da come si è comportata.
Bravi.
Ha fatto una campagna elettorale sta gridando.
Ha gridato solo in un'occasione, in realtà, non è che ha fatto una campagna elettorale gridando.
No, guardi che nei comizi, nei pochi che ha fatto, purtroppo ha palesato intanto che per la città non ha fatto molto, perché i tombini quando piove si allagano, le foglie ci sono sempre, a ogni nevicata la città va nella paralisi, quindi anche le piccole cose non sono state viste. E sull'Expo dopo 2 anni siamo ancora a litigare su a quali amici dovremmo comprare i terreni.
Però mi scusi, la Moratti, per esempio, nel caso Lassini aveva fatto un po' la moderata, invece nel confronto con
Pisapia
ha tirato fuori
Berlusconi, ma gli è venuto male. Questo però, guardi Cruciani, mi permette di dire che al ballottaggio quasi sicuramente la Moratti dovrebbe andare a cospargersi il capo di cenere dai moderati, anche da Manfredi, che è una brevissima persona che tra l'altro conosco, e chiedere il consenso dei moderati, ammettendo le responsabilità su quello che non è stato fatto a Milano, perché ha fatto pochissime ciclabili. Quindi
ho capito, Stefano, adesso non entriamo nel dettaglio. Secondo lei dovrebbe chiedere i voti dei moderati, cosa che peraltro già ha fatto, ma è molto difficile chiedere il voto al Terzo Polo come partiti. Peraltro il Terzo Polo deciderà domani come orientarsi sui ballottaggi, secondo me lasceranno libertà di voto quasi certamente. Francesco dalla provincia di Parma, buonasera. Dica.
Cruciani, buonasera Parenzo.
Saluti.
Mi spiace che non ci sia più l'ex sindaco Albertini, perché gli avrei chiesto di riproporre quella cosa che il senatore Agnelli disse a Berlusconi a proposito.
Ma la riproponiamo noi tranquillamente. La riproponiamo noi, non c'è problema. Fra poco la riproponiamo, non si preoccupi.
Chiedete e vi sarà dato.
Francesco, dica. Ecco, la sentiamo subito. Così Agnelli. Avrebbe detto, secondo Gabriele Albertini, a Berlusconi durante un incontro, quando scoprirono di aver avuto una donna in comune.
E la patonza deve girare.
Francesco, bellissimo. Così va il mondo, bellissimo. Così va il mondo. Dica.
Senta Cruciani, se posso fare un rimprovero, non mi è piaciuto quella volta, tempo fa, in cui Scivipodi insultò così malamente Parenzo e lei non ne prese a sufficienza le difese.
No, ma guardi che non c'era bisogno di prendere le difese.
Primo,
perché Parenzo si difende benissimo da solo. Secondo, perché...
Corretto. Perché come padrone di casa io avrei gradito che lei...
Guardi, se avessi interrotto l'onorevole. Se avessi interrotto quella corrispondenza di amorosi sensi tra i due, sarebbe stato un delitto.
Concordo. Non si rompe un'emozione.
La solidarietà a Parenzo.
Va bene, d'accordo. Non c'è bisogno.
Comunque, il mio
intervento era molto leggero. Era sulla canzone Bella Ciao.
Sì.
che per me, adesso smentitemi pure, per me non deve essere legata a un partito o una formazione politica, perché sì, è legata a, a tutte, a tutti i partiti che, tranne i fascisti, rappresentarono l'Italia partigiana. Io ho uno zio ormai defunto che...
Francesco, lei si riferisce al fatto che la, la canzone, a quel canto, a quella canzone che abbiamo sentito di fronte all'ufficio elettorale di Pisapia ieri sera a, a Milano, che abbiamo riproposto all'inizio della missione. Guardi che noi non l'abbiamo proposto in quanto inno comunista, diciamo legato all'ideologia comunista,
ma è
certamente negli anni,
me,
negli, anni, negli anni è stata utilizzata certamente dalla, dalla sinistra. Adesso non ci mettiamo a discutere bella ciao che
no,
cos'è,
ma,
cosa
le, le voglio dire l'ultima cosa. Pensi che io, avendo quasi 50 anni, ho sostenuto l'esame di seconda elementare e la mia maestra, ricordo, ci fece imparare a memoria il Piave Mormorava e Bella Ciao, ma io non ho mai ricondotto né l'una né l'altra una formazione politica, ma dei canti patriottici. Quindi
va bene, benissimo,
se mi sostiene anche in questa cosa.
Va bene, grazie. Dove andiamo? Paolo da Vicenza, buonasera.
Sì, buonasera. Salve.
Dica.
Senta, io volevo dire che sono, innanzitutto sono d'accordo con Bossi e Albertini, nel senso che comunque se la Moratti ha perso, probabilmente è proprio per questa scesa in campo un po' ingombrante da parte di Berlusconi.
Su questo le teorie abbondano, diciamo, c'è chi parla del ruolo di Berlusconi, ha perso
però
Berlusconi.
Sentire una russa che dice che Pisapia è un estremista o quant'altro, a me sembra che il vero estremismo sia stato l'attacco a quello che non c'entrava niente con la città di Milano, perché sono elezioni amministrative, è un attacco ai giudici per motivi che lasciamo perdere, non c'entra nulla con quello che invece è una campagna politica per una città che ha tutta una serie di problemi che sono anche abbastanza...
Sì, guardi, adesso sull'estremismo si gioca molto, alcuni dicono il vero estremista, la vera estremista è stata la Moratti perché uno, due, tre, altri dicono il vero estremista è stato quell'altro... Quando si parla di estremismo si parla naturalmente della sinistra estrema alleata di Pisapia, in questo senso che la sortita della Moratti nei confronti di Pisapia sia stata da estremista, questo non c'entra nulla che significa da estremista,
sì, no,
è stata una cosa sbagliata appunto, non da estremista.
Tutti i giorni l'attacco della, dei vari come si può dire,
sì, però questo mi stupisce,
attaccanti delle punte di diamante
si concentreranno sul Pisapia comunista eccetera, però io le voglio dire una cosa: siccome la vita di Berlusconi viene scartavetrata in mille pezzi, passato passato remoto, la mafia e tutto, non vedo perché non si possa scartavetrare e non si possa analizzare e anche utilizzare in campagna elettorale, questo lo dico molto chiaramente, il passato di Pisapia, cioè mi sembra una cosa un po' paradossale
ogni volta che qualcuno No, tu hai ragione formalmente, dopodiché bisognerebbe spiegare ai commentatori di centrodestra che ogni volta che qualcuno ricorda che il signor Mangano era ospite di Arcore, e tutti dicono, ma non si può ricordare, ma perché Mangano, che c'entra Mangano?
Poi lo ricordano poi.
Allora, no,
Però poi lo ricordano.
Lo ricordano, ma i commentatori del centrodestra, che allora ora vedremo, oggi il mio amico, il nostro amico Sandro Sallusti, dice, tira brutta aria, cominciamo a ricordare le cose vere di l'estremismo di Pisapia. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, mettiamoci d'accordo, si può ricordare di Mangano? Sì o no? I commentatori di centrodestra ci dicono, si può ricordare di Mangano o no? Perché se si può ricordare di Mangano, si può ricordare anche tutto il resto, se no tacciano per sempre.
800 24 0024, non c'è pubblicità,
però ci stava bene,
ma c'è, Roberto Castelli, buonasera.
Buonasera,
come sta?
Come lotta Castelli, come
io
lotta?
Abbastanza bene, ma devo tacere per sempre anch'io, ora metto giù il telefono.
Per sempre,
no,
taccia,
no,
per sempre.
Verità, no, assolutamente no.
Castelli,
Parenzo, ma lo sa com'è Parenzo, è fazioso.
Il mio collega Parenzo dice dobbiamo tacere per sempre.
No, ma lo sa, Parenzo fa il tifo per Pisapia.
No, che tifo per Pisapia? Taccia chi dice... Vabbè, avete capito il concetto.
Vabbè,
Però se mi è consentito, io credo che il problema sia non quello che Pisapia ha fatto, ma quello che probabilmente farà. Quindi credo che per sapere cosa farà Pisapia basta vedere cosa fanno le giunte di estrema sinistra o comunque di sinistra marcata nelle varie città. Quindi...
Cioè la definisce comunque una coalizione di sinistra marcata.
Penso a Pisapia, io Pisapia lo conosco da tanto tempo, è una persona che stimo, ma è... lo dice, la sua collocazione è sempre stata estrema sinistra, questo è un dato di fatto, poi voglio dire, Fondazione è un partito degno, ma sappiamo.
Tutti,
le idee
dico, tutti dicono la stessa cosa, è una persona che stimo.
Quelle idee.
Tutti voi
dell'immigrazione, sui campi rom, sulle moschee.
Sulle moschee c'è Viale Jenner che è ancora lì, eh?
Nei confronti. Castelli. E appunto ce ne saranno una 100.000 Viale Jenner.
Ma ci sono lì, avete governato voi per 15 anni. Viale Jenner è lì, la signora Moratti, le immagini di Viale
però,
è lì.
Ma è sempre così. Io mi ricordo c'è stato un commentatore che l'ha definita con quel nome abbastanza divertente Ciaccina, non sia sempre così aggressivo.
Chi è che ha detto Ciaccina? Chi è che ha detto Ciaccina?
Apparezzo,
è bellissima Castelli questa. La nomino mio biografo ufficiale, Ciaccina. Chi è che aveva definito Ciaccina? Bellissima.
Senta Castelli.
Credo uno spiritoso ascoltatore toscano.
Bellissimo.
Senta
bellissimo.
Castelli, ma mi dica una cosa, ma Bossi è veramente arrabbiato con Berlusconi, dice che è tutta colpa sua, eccetera. Mi dica la verità, ecco, voi pensate un po' che sia colpa di Berlusconi?
No, noi non siamo ovviamente soddisfatti del risultato di Milano, questo non c'è minimo dubbio, però come abbiamo ricordato ieri la Lega ha aumentato il numero dei sindaci, quindi per noi non è andata così male come tutti i commentatori vogliono fare.
Beh, a Milano...
fuori Milano, perché Milano diciamo, è un caso a sé, naturalmente Milano è importantissimo, naturalmente nel panorama politico italiano Milano conta evidentemente tantissimo, ma
certo.
Per il resto la Lega ha dimostrato di essere un partito radicato sul territorio.
Però voglio dire, a Milano vi aspettavate di più, del 9,5%, su questo non c'è dubbio.
Sì, questo non c'è il minimo dubbio. È
la colpa di chi è? Di Berlusconi?
Ma no, ma voglio dire, io ricordo che ognuno deve guardare in casa propria, perché non è che noi abbiamo votato un'unica lista, c'era la lista della Lega, la lista del PDL e le varie altre liste, quindi gli elettori hanno avuto la facoltà di scegliere la loro lista indipendentemente dalle altre, che questo sistema diciamo di elezione diretta del sindaco è un po' un misto, nel senso che è maggioritario per l'elezione del sindaco, ma è proporzionale per la scelta della lista, ciascuno può scegliere la propria, quindi...
Però mi dica la verità Castelli, c'è sempre stata una perplessità di fondo sulla candidatura della Moratti, che pure la sindaco uscente, dopo questi risultati, forse è stato il candidato sbagliato?
Ma guardi, voglio dire, fare le analisi col senno di poi sono capaci tutti e non servono assolutamente a nulla. Era noto che c'era una parte dell'elettorato milanese, io direi quella borghesia fatta non tanto l'altissima borghesia che sostanzialmente ha sempre guardato un po' la sinistra, ma la borghesia quella fatta dai redditi medio-alti che ha sempre votato a destra, in questo ambiente io ho sentito un po' di voci che non erano diciamo molto così entusiaste, quindi non lo so, però ripeto, io credo sia stato giusto anche col senno di poi scegliere la Moratti si è spesa enormemente, non dimentichiamoci che ha portato a Milano l'Expo, che è un'occasione straordinaria. Vedremo cosa succederà.
Senta, la Santanchè serve o nuoce? Con le sue uscite, anche l'ultima ieri qui alla
casa mia.
No, però siccome la campagna elettorale
che serve o nuoce al PDL, non lo so, a me non interessa.
No, alla Moratti, alla candidatura della Moratti, quello interessa anche voi, cioè è evidente.
Alla candidatura della Moratti, ma io credo che tutti quanti pescano in un bacino, la Santanchè rappresenta, diciamo, quel bacino di persone molto molto schierate sotto un certo punto di vista, quindi immagino che serva per pescare quel bacino lì.
Però, d'accordo, sicuramente in generale ha nociuto, secondo lei, alla campagna elettorale della Moratti il cosiddetto estremismo della Santanchè oppure no? Cioè, il punto è questo, siccome la Moratti vi riguarda... No, la chiedo alla Santanchè perché è un argomento. Ieri, per esempio, ha dichiarato qui da noi...
Mi pare che la Santanchè possa aver definito così... influito in maniera decisiva su questa elezione.
Per esempio da noi.
No, però è donna, diciamo, dal frasario, dal frasario facile, ecco, dalla sparata facile.
Ieri da noi ha detto: se vince Pisapia è come se vincessi il Leoncavallo e la droga. Lei sottoscriverebbe.
Un po' eccessivo, no?
Ma non è che vince il Leoncavallo e la droga, sicuramente vincono anche il Leoncavallo, cioè mi pare che sia nel programma di Pisapia il fatto che vogliono organizzare le sale del buco, no? non c'è mica.
Ma ancora questa sera. Ma ci sono anche nella Svizzera federalista, ma che mi piace tanto. Non, non, del buco,
non credo. Nel programma di Pisapia c'è la.
Ma lei perché la Svizzera? Ma così mi dicono. Io adesso non ho ancora letto esattamente.
Ma non credo che ci siano le stanze del buco nel programma di Pisapia.
Il primo punto del programma, su,
francamente, dai. No, ma nemmeno il centesimo, immagino.
Ma non so. Io.
Forse l'avrà detto quando era.
Vogliamo ragionare un po'. Dobbiamo sempre.
Sì, ma Castelli, ragioniamo. La Svizzera
federalista va bene tutto.
No, vabbè, non è che. Non è che
in Svizzera ci sono le stanze del buco.
Vanno bene, altre che non,
ma a parte
bene,
che Pisapia non va. Ma scusami, scusi, Castelli.
Non è che la Svizzera va bene per tutto, però scusa,
non coglioniamoci a vicenda.
Non è che la Svizzera va bene, tutto quello che succede in Svizzera va bene.
Non cogliamoci a vicenda, vuol dire non prendiamoci in giro. Detto in modo, io l'avevo detto con un'espressione un po' più
alla santa. Ma cosa c'entra? Cioè, voglio dire, allora, siccome la Svizzera è federalista, va tutto bene, diventiamo tutti calvinisti e protestanti come Svizzera e parliamo tedesco. Ma che
quello che vorrei capire è.
Uno dei paesi limitrofi coglie gli aspetti che pensa siano positivi e quelli che non sono positivi non li coglie.
Cito Bossi.
A lei piace il parco di Zurigo, quando ha fatto il parco di Zurigo in cui praticamente come in uno zoo lì dentro era tutto possibile immaginare.
Ma no, assolutamente no, ma assolutamente no, ma descrivere Pisapia
è il problema suo.
Ma non è così, ma descrivere Pisapia come uno che porta la droga è una minchiata colossale, una roba che si dice di propaganda.
Una minchiata come dice lei, però se è vero che nel programma c'è questo,
ma non è vero,
punto, minchiata o non minchiata, io l'ho letto su un giornale, può darsi che ci sia, può darsi no, adesso me lo leggerò e vedremo.
Comunque, però Bossi ha detto alla Moratti,
la sinistra porta una cultura che
è di morte,
è per, anche per la liberalizzazione della droga, perché scusi questo è noto, voglio dire, comunque visto il centralista Bonino Pannello, la lista Bonino Pannello che appoggia Pisapia non è sempre stata per legalizzazione della droga, no,
legalizzazione,
non è questo.
Sì, legalizzazione.
Sì, questo è vero.
Non lo so, è
sì,
vero o non è vero?
Sì,
cioè,
sì,
è
sì,
una
no,
posizione no. Politica che ha portato avanti, qui io mica do un giudizio, anzi io do un giudizio negativo, ma riconosco la possibilità per una lista di portare avanti una posizione del genere. La lista Bonino Pannelli radicale si è portata avanti, adesso diventa una minchiata. Scusi,
Ma hanno preso lui.
Mi sembra una minchiata, stia dicendo lei. Non
scusi,
con
scusi,
tutto il rispetto,
Castelli, lei giudica Pisapia un comunista?
Ma si giudica se stesso un comunista, se appartiene a Rifondazione Comunista, sempre appartenuto a Rifondazione Comunista.
Indipendente.
Era indipendente.
Non è che lo dico io, prendo atto. Che Pisapia è un esponente storico di Rifondazione Comunista.
Indipendente di Rifondazione Comunista.
In questi 15 giorni bisogna puntare su questo?
Indipendente. Pisapia ha questa. Ma è una persona degnissima, ribadisco.
E allora basta, confrontiamoci sulle buche della città di Milano che ci sono,
ma
come dice il grande Bossi.
Ma si confronti su quello che gli pare a lei. Io mi confronto su quello che pare a me. Pisapia,
ministro, scusi.
Dichiaratamente appartenente a Rifondazione Comunista, è stato anche parlamentare, appartenente al gruppo di Rifondazione Comunista.
È giusto ricordarlo.
Porta avanti le posizioni di Fondazione Comunista. Beh. E porta avanti le posizioni delle liste che lo appoggiano.
Ma
questo
che
è il dato.
Dice?
Poi se vuol farsi sulle buche, guardi le buche.
Ma Bossi l'ha detto. L'ha detto Bossi. Bossi ha detto.
Pretende che lei pretende che gli altri guardino quel che serve a lei.
Ma non a me, l'ha detto Bossi. Lei sa, scusi, Castelli, lei sa che è.
Sembra un'assurdità.
Ma lei, Castelli, sa chi è il signor Umberto Bossi? Lei sa chi è il signor Bossi, Umberto? Il signor Umberto Bossi? Lo sa chi
perché
è o no?
Che ha detto Bossi?
Il signor
Umberto... lei dice... Allora, scusi,
le chiedo,
se lei,
sa chi è Bossi,
se lei,
Castelli?
Se lei si pone nei miei confronti in questo modo, io manco le rispondo.
No!
Perché uno che mi chiede se io so chi è Umberto
ecco,
Bossi
allora, la informo,
non è degno di risposta.
La informo che il signor Bossi...
lei mi informa su Bossi.
A chi ha chiuso?
No. Ma che cacchio sa lei di Bossi? Scusi, ma...
Ma è un incipit ironico.
Io vorrei parlare col dottor Cruciani.
È un incipit ironico.
È un incipit ironico.
Posso parlare con lei, dottor Cruciani?
Sì. No,
sì, no, come solo ricordare.
Parenzo, che volevi dire?
La petulante spalla.
Che volevi dire?
La petulante spalla comunista di Cruciani.
Che volevi dire?
Non è comunista, è solo petulante. Io volevo parlare con il dottor Cruciani.
Cruciani è andato via, non c'è più Cruciani.
Che volevi dire?
Roba via.
No, aspetti. Bossi. Ho capito, Bossi.
Sintetizziamo.
Qualche giorno fa ha detto, proprio a chiusura del comizio.
Anche perché lei ha un atteggiamento che, ripeto, è offensivo e petulante.
No, chiedo scusa per l'offensivo, non volevo esserlo, ci conosciamo da tempo.
Ma non sia neanche petulante.
Le voglio
favore.
Anche bene. Posso dire che le voglio bene o la danneggio se le dico che le voglio bene?
No, io anzi sono contento se mi vuole.
Ecco, io le voglio bene. Però le voglio ricordare cosa ha detto il signor Bossi.
Che ha detto? È tre minuti
che
ci
ha detto,
su questo.
Metti a posto le buche.
La sento male, può alzare
avvicinati.
Ha detto, cara Letizia, metti a posto le buche che sono arrivato qui al comizio con un'ora di ritardo e c'era tutta la città piena di buche. Questo ha detto il signor Bossi. Questo ha detto. Ecco, io ho ripetuto.
Ma io questo non lo so, però voglio dire... Letizia Moratti a Milano sta facendo le metropolitane, abbiamo inaugurato le metropolitane, altre due stiamo facendo, sta facendo tante cose.
E glielo spieghi ai milanesi che hanno votato Pisapia, amico mio.
Quindi votano Pisapia, che Pisapia metterà a posto le buche.
No, perché non si fidano a Moratti, evidentemente.
Va bene, ma i milanesi hanno votato, è chiaro che voteranno anche al ballottaggio, voteranno come meglio credono, e questa è la democrazia.
Non c'è dubbio.
Va bene, qualcuno fa dei paragoni assurdi in queste ore tra Strauss-Kahn e Berlusconi,
no,
sto passando
per
un altro
carità.
Argomento. No, l'idea vera sul, su, credo sul fatto.
Stupidaggine.
E altri paragonano la situazione di Strauss-Kahn, che è completamente diversa, a quella di Berlusconi, no? Sono cose
follia.
Incredibili.
Per me è una follia.
Incredibili. Grazie, grazie.
Grazie
a...
Castelli, un abbraccio forte.
Non ho capito cosa qual è stata la razza di questo mio intervento, comunque grazie lo stesso.
Un abbraccio fortissimo, Castelli.
Lei deve andare via alle 8, sennò avremmo continuato, Ci dicono che ci dicono che sarebbe andato via alle 8.
Troppo ho un impegno.
Altrimenti avremmo continuato.
È a Roma lei?
Prossima volta.
Grazie, grazie.
Saluti.
Eccoci, eccoci, 20 in punto, 800 24 00 24. Devo dire che qualcuno dei nostri miei collaboratori ha esaminato bene il documento programmatico di Pisapia.
Che dicono i tuoi ragazzi?
E non c'è nulla sulla stanza del buco.
Vedi? Comunista, redazione comunista.
No, ma il problema è un altro, che probabilmente questa storia delle stanze del buco, che qualcuno tirerà fuori sicuramente da qui, anzi ha già tirato fuori, e fa riferimento a posizione di Pisapia quando era magari parlamentare di Rifondazione Comunista, qualche intervista in cui avrà detto tre cose sull'esperimento svizzero.
Ti rendi conto che, ma chissà quante ne vedremo, direttorissimo, in
sì,
questa
però,
campagna elettorale.
Però
questo
tutto questo per me è
vedremo?
Assolutamente normale, cioè,
sì, basta
è,
che siano cose vere.
Beh, certo,
sono
se
d'accordo.
Pisapia ha detto sono a favore a Zurigo delle stanze col buco, siccome è una cosa che può un provvedimento che in teoria può prendere anche un sindaco, è un esperimento,
ma se
che
non
può
c'è
fare...
nel programma che serve?
Come ho capito, ma è sbagliato ricordare il passato di una persona, lo si fa ogni giorno con tutti, non è sbagliato, no? Io sto parlando,
ma fatto
di...
basta che la notizia sia vera. Mangano era a
sto
casa.
Parlando di strategia elettorale,
ma Mangano era d'Arcole,
ma adesso non c'è Berlusconi, non è candidato,
no,
è candidato,
ma Mangano
Moratti.
Dove era Mangano?
Sì, certo, ma infatti basta. Ricordarlo non è, non sto dicendo che è sbagliato,
no, dipende, perché qualcuno invece, qualche nostro collega sostiene che è sbagliato ricordare una cosa di Mangano. Vabbè. Quindi non si azzardino a ricordare cose non vere sul passato di altri.
Mimmo da Crema, buonasera.
Io penso che Pisapia, almeno da questi da ieri sera e oggi, diciamo, avrà un po' la strada spianata verso la rielezione, perché effettivamente, come ricordava dai numeri Albertini, la rielezione di Pisapia non è che sia tanto scontata, anche se gli manca poco, diciamo, per potercela fare, soprattutto c'è una garanzia che è la distanza con la Moratti. E diciamo le prime sortite di Castelli, adesso la Santanchè non l'ho ancora sentita oggi, onestamente ne ho letto nulla, quindi diciamo che potrebbero favorire questa cosa. Continuano a parlare ancora di comunisti, come se, non so, come se il problema dell'ordine pubblico a Milano fosse effettivamente dei ragazzi dei centri sociali. Voglio dire che da quei posti lì è venuto fuori anche Gabriele Salvatore, tanto per fare un nome, no? Quindi non è che adesso, sicuramente delle volte pongono dei problemi seri, ma
allora
sono,
non ho capito,
sporadi, che sono delle volte, non so, per esempio in difesa anche di degli extracomunitari, così, o comunque di gente che viene un po' vessata, che forse non viene molto tenuta in considerazione e che crea e genera una ricchezza non indifferente. Ecco, forse sarebbe il caso che si parlasse, questo spero che lo faccia bene Pisapia, perché adesso il secondo turno è una testa a testa, no? Che forse si parlasse bene, come mai Milano, per esempio, perché Milano poi è una grande città sicuramente, è una grande metropoli in Italia, ma emerge solamente quando facciamo il confronto con le città italiane, perché a livello internazionale facciamo pena praticamente.
Va bene,
Milano,
Mimmo, questo per dire cosa, scusi?
Questo per dire che forse invece che romperci ancora l'anima sui comunisti, sul buco, le stanze, che poi diciamo, forse sarebbe il caso di pensare come mai a Milano la salubrità, per esempio, dell'aria fa schifo. Come mai a Milano?
Sì, ho capito, Mimmo, però questo qua, ogni volta che ci sono le elezioni comunali, provinciali, regionali, facciamo sempre lo stesso discorso. Il discorso è che dobbiamo guardare più alla soluzione dei problemi concreti. Siamo d'accordo tutti. Dopodiché, le elezioni, siccome in Italia spesso le elezioni regionali, comunali e provinciali hanno una valenza nazionale, che uno lo voglia oppure no, è così, è un dato di fatto. E allora è normale che i candidati non sono solamente i candidati di Milano, sono i candidati candidati di Vendola, i candidati di quei partiti che appoggiano Pisapia, il loro voto influenza equilibri nazionali, e dunque un candidato viene analizzato sotto tutti gli aspetti, quello che ha fatto nel passato, quello che ha fatto nel presente, non solo quello che può fare o non può fare per una città. Per cui ripetiamo sempre la stessa cosa, però il dilemma e il nodo è sempre lo stesso. Le elezioni non sono solamente elezioni locali, sono elezioni nazionali, punto e a capo. Dunque, i candidati vanno analizzati per tutto quello che hanno fatto nella loro vita, non solo per quello che possono fare per Milano. Sarà giusto o sbagliato, non lo so, ma è così. La ringrazio. Walter dall'Aquila.
Oh, buonasera, Cruciani.
Dica.
Buonasera, mi sono affrettato a chiamare perché ero indispettito e lo sono tuttora delle parole, dei calcoli di Albertini.
Beh, addirittura indispettito, dispettito mi sembra esagerato.
I conti matematici.
Beh, ma non ha fatto dei conti, per cui
la verità.
No, ma scusi Walter, ha detto una cosa molto semplice Albertini, non mi sembra che abbia detto una cosa favorevole,
ma sì,
al centrodestra.
Ma abbiamo perso i voti dello stadio di San Tiro Pieno, della curva.
Beh, ha detto che immagine, ha detto che hanno perso 80.000 voti, non è che cioè non è
voti che, la verità è una sola, che il popolo milanese ha un fervore dentro che l'ha spinto alle urne a votare Pisapia, quindi è il sentimento, non la matematica, quella che conta nella politica. È
certo,
la
conta anche quello, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Perché la matematica, lo stadio di San Siro, i voti dentro a San Siro, non lo so, di
però la politica si fa anche la politica si fa anche con questo, ma lo stadio di San Siro è un'immagine perché contiene 80.000 contiene 80.000 persone. Sì, ma non è che poco consona, perché contiene 80.000 persone.
Metafora.
Non mi pare una metafora.
Una metafora, sì, lo so, una metafora uscita malissimo, perché dice cose vecchie Albertini, come le imitazioni che fanno, sono vecchie.
Vabbè, adesso lei ce l'ha con Albertini, questo
sono
è un altro problema
morti,
suo.
Sono tutti morti quelli che imita Albertini, sono morti.
No, veramente,
no,
scusi,
veramente Tremonti è vivissimo, no, Bossi
Tremonti
è vivissimo.
Lo imita.
E
Bossi...
chi non è morto è morto dentro, Tremonti è uno di quelli.
Morto dentro, vabbè, Walter, è morto, lei è come Grillo,
lei è macabro,
lei è macabro. Sono tutti morti.
Lei è macabro. Voglio dire una cosa, solo questo e poi vado via.
Sì, dica, no, può anche restare, quindi, non la sto cacciando.
È in auge, posso restare? No, è in auge il motto che mi perseguita, che ho fondato in queste ultime settimane.
Affondato.
Pisapia, mandala via. Questo è il motto che...
Beh,
per adesso,
geniale, questo è un motto geniale.
Pisapia, mandala via.
Bello, bello, efficace.
È un passo, ci manca un millimetro, ci manca un millimetro.
Manca un passettino.
Un'anticchia, sai come dicono in Sicilia? Un'anticchia, un'anticchia.
Ma ormai sembra cosa fatta, perché ormai c'è poco da fare. Quindi devono, ecco, invece di fare i calcoli, devono ammettere la sconfitta, devono accettare.
Ma ho capito, ma uno si potrà battere per il ballottaggio, sarà legittimato a battere.
Non devono fare neanche campagna elettorale.
Non devono fare il ballottaggio,
è curioso lei.
Ma sì, lo devono fare, ma possono recuperare uno, due.
Ah, diciamo, ma questo è il suo auspicio. Ah, questo è il suo auspicio.
Ma scusi, perché non sposta la residenza a Milano lei? Dove vota lei?
Io voto all'Aquila, quindi non ho votato. Aspetti il referendum.
Sposti la residenza a Milano. Così Pisapia un voto in più.
Giusto per votare Pisapia e poi la riporti.
Vabbè, certo.
C'è un sindaco neoeletto del centro-sinistra in provincia di Lucca che vuole fare dei pullman
bellissimo,
nel giorno del ballottaggio per Pisapia a Milano.
Bellissimo.
A Pisapia, qui a Milano, si concentra una sorta di guerra nazionale.
Il
poi dicono che il voto
paese.
è solo conta solo per Milano. Ma quando mai? Sara, giusto appunto, da Milano. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, dica, che è successo? Che è successo?
Cosa è successo?
È
che ieri sera corso Buenos Aires era già bloccata da tutti i centri sociali.
Ma non diciamo panzanate.
Ma non erano solo centri sociali.
No, si informi.
Io ci abito lì, ci abitavo lì vicino, Viale Monza.
Lei poi, voglio dire, su di lei avrei qualcosa da dire.
Dica pure, cara,
dica pure, siamo qui.
Dica.
Siamo qui. Che è successo, signora Sara?
Signor Cruciani, ma lei come Sparpates, il signore che le sta di fianco, l'ha scelto sul catalogo delle stupidaggini?
No, io sono in quota, guardi, sono stato mandato qui dai partiti del centro-sinistra, sono in quota centro-sinistra.
Comunque lei non è residente a Milano, quindi si faccia gli affari del paese suo.
Ma come si permette? Io ho vissuto a Milano per 10 anni.
Ecco, allora...
Sposterò la residenza a Milano. Se lei continua così, io domani sposto la residenza a Milano, guardi, non mi sfidi. Non mi sfidi perché sposto la residenza a Milano, vado a fare le carte anzi adesso.
Signora
subito.
Sara, dunque, di cosa ci voleva informare? Non ho capito bene ancora, oltre a prendersela con Parenzo, cosa ci vuole dire?
No, Parenzo, viva quello che c'era prima.
Ma non c'era nessuno prima, cioè, comunque Sara, dica, avanti, andiamo avanti.
Allora, ieri sera corso Buenos Aires è rimasta bloccata per 4
già
ore
ce l'ha
dei
detto.
Centri sociali.
Va bene, d'accordo, i centri sociali, quelli
e
che erano militanti di Pisapia, poi?
E Pisapia ha preso questo vantaggio perché è stato votato da tutti i centri sociali.
No, ma adesso non esageriamo. Non è che uno c'ha la tessera del centro sociale, non è che appartiene al centro sociale. Ci sono i frequentatori dei centri sociali.
Di cui uno è lì richiesta al comune.
Di cui non è la prima volta, adesso non mi ricordo, ci sarà qualcuno, ma qual è il punto politico secondo lei? Scusi,
è che se siamo in mano alle forze estreme,
cioè
Milano
vince,
è una
se vince
Pisapia,
se vince Pisapia
non è una città estremista.
Ho capito, ma non è che sono, non è che
c'ha... Milano vuole la tranquillità, non vuole gli estremismi.
Dunque, se vince Pisapia,
che i centri sociali li abbiamo già abbondantemente visti nel passato e nel presente.
Dunque, se vince Pisapia, che succede?
Proprio persone tranquille.
Dunque, se vince Pisapia, che succede? Come se la immagina Milano con la vittoria di Pisapia, lei?
Ah, con tanti centri sociali con più potere in mano. E
ma che vuol dire?
Nessuno potrà più dire niente. Chi abita nei pressi, e voi ci siete di fronte ai centri sociali?
Ce n'è uno,
perché
sì.
Ce ne avete uno che ieri sera era clamorosamente chiuso, perché ovviamente dovevano andare a bloccare Corso Buenos Aires. Sapete bene come si vive?
E come si vive?
Ah, lei non me lo dica, lei.
Che ne so, io non vivo. Ma di fronte non succede nulla qua, veramente. Qua a Monterosso non succede assolutamente nulla.
Niente,
di fronte
tutto
a questo
tranquillo.
Centro sociale. Tutto abbastanza
cammina,
tranquillo. Cioè. Se vuole sapere come la penso io sui centri sociali, cara Sara, secondo me qualsiasi occupazione è sbagliata. Dunque, le occupazioni sono sbagliate proprio in linea di principio.
Esatto.
Cioè, per cui occupare qualcosa...
Il derby come è stato ridotto per me, è una cosa oscena.
Per cui, secondo me, ci vorrebbe proprio sempre e comunque la forza pubblica a sgomberare.
Sono
sempre,
d'accordo al 100%.
Sempre come principio. Per cui,
guarda, quando esce,
con me sfonda una porta aperta. Cioè, quando c'è un po'...
Occhio quando esce la...
Ma non me ne frega niente, ma non me ne importa assolutamente nulla.
Succeda,
se vuole sapere la mia posizione, dunque, è molto lontana da quella del signor Pisapia da questo punto di vista. Secondo me, ogni posto occupato illegalmente va sgomberato, non oggi, ieri, domani e dopodomani. Questa è la mia posizione. Però non mi dica che Milano sarebbe in mano ai centri sociali, perché questa è una stupidaggine.
No, non dico che avranno più potere.
Ma non
avranno
che potere?
Più potere, perché saranno avvallati.
Scusi, Sara, ma non mi pare che sia, non mi pare che ci siano stati mille sgomberi fino adesso durante 20 anni di amministrazione del centrodestra. E questo è il punto.
Bravo,
sto Cruciani.
Sono intoccabili.
Beh, ho capito, saranno intoccabili, saranno intoccabili col centro destra.
Ma glielo dica Decorato.
E restano intoccabili anche col centro sinistra. Allora
glielo dica la Moratti.
Ho la pubblicità, grazie, Sara. Eccoci, Grillo su Sky TG24, non siamo il terzo polo di nessuno.
Fanno finta di bisticciare poi sulle scelte, sono identici sul cemento, sul conflitto di interessi, sulla legge elettorale che non hanno detto niente, che è una porcata vergognosa, sullo scudo fiscale.
Grillo che attacca tutti, non siamo il terzo polo, siamo alternativi a tutti, eccetera, eccetera. Bene. Male. Rosario da Napoli, buonasera.
Buonasera signor Cusani, buonasera signor
Dica.
Senta, io le volevo dire che sono rimasto alquanto basito su un'affermazione del ministro Castelli, cioè che lui si è informato sui giornali riguardo le fantomatiche stanze del buco di Pisapia. Cioè, questo non mi fa altro che notare la superficialità di certa gente. Lui non legge il programma di una persona, si informa dai giornali. E questo non è una cosa, cioè un essere un politico, una persona che si informa e che fa politica in maniera seria. Lei non crede?
Guardi, ho ripescato una dichiarazione di Pisapia del 10 novembre del 97, quando era alla Camera, 97 alla Camera, credo, Rifondazione Comunista.
Come indipendente, sì.
In cui parlava bene dell'esperimento di Zurigo. All'interno di questi esperimenti a Zurigo c'erano sicuramente anche quelli che riguardano la somministrazione controllata di eroina, e cioè dire sostanzialmente le stanze del buco. Per cui la cosa è vera, ma si riferisce evidentemente ad un momento della storia di Pisapia, che è quello del 1997. Ripeto, non c'è all'interno del programma elettorale di Pisapia un riferimento di questo tipo. Comunque è giusto, per chi vuole utilizzare queste cose in campagna elettorale, usare anche un argomento di questo tipo. Rosario? Sì, poi Castelli non lo sapeva evidentemente, ha letto i giornali e ha detto sì, io l'ho letto sui giornali che c'è nel programma di Pisapia. No, nel programma di Pisapia non c'è nulla del genere, figuriamoci se il Partito Democratico poteva accettare nel programma di Pisapia una cosa di questo tipo.
Il che significa che loro fanno la loro campagna elettorale contro qualcuno sull'area, su quello che gli viene in mente, su qualcosa per poter denigrare. Loro, attenzione, io intendo tutti i politici, perché poi qua... Adesso comincia un gran calderone sia da destra che da sinistra che da centro, tutti sono contro tutti, e questo forse un altro dei problemi che noi viviamo.
Bene, grazie. Abbiamo il traffico. Torniamo subito. 800 24 00 24 con un altro ospite, caro Parenzo.
Chi hai invitato stavolta?
Dopo te lo dico. Siamo qui, La Zanzara, 2019, 800 24 00 24. Berlusconi vede la Moratti. Secondo quanto riferisce l'ANSA, a Milano possiamo farcela.
Beh, l'ottimismo di Berlusconi ha sempre il sole in tasca. Berlusconi ha sempre il sole.
L'ottimismo è giusto, chiunque sarebbe ottimista, non è che
questo è l'aspetto più bello di Berlusconi.
Allora, abbiamo in collegamento Fabio Granata, Futuro e Libertà. Buonasera.
Buonasera.
Come sta, signor Granata?
Bene, bene.
Senta, qui ci aspettiamo risposte importanti da sì, esponente di Futuro e Libertà su due questioni che sono i due ballottaggi. So che domani c'è un incontro del Terzo Polo dove si dice...
Allora sapete già tutto.
No, okay, però,
fino ad allora nessuno dirà nulla. Però
altrimenti sarebbe inutile, insomma.
Allora, ci salutiamo qui.
Se ci fermiamo qui ci salutiamo. Allora, arrivederci e grazie. Sì. Però la questione è molto semplice. Partiamo da Milano, che è la questione più spinosa, anche se per carità Napoli è importante. Però partiamo da Milano. Fabio Granata, se non ci fossero vincoli di partito, se non ci fosse da domani la decisione, chi voterebbe al ballottaggio?
Se non ci fossero vincoli di partito, né una decisione che, come tutti i dirigenti di partito, devono prendere insieme agli altri, perché si è dirigente di partito per questo, Fabio Granata voterebbe certamente il candidato del centro-sinistra.
Cioè lei voterebbe perché... Giuliano Pisapia?
Perché sì, a Milano voterei Pisapia per tutta una serie di valutazioni. Tra le altre cose devo dire che anche nel documento ufficiale della nostra segreteria abbiamo sottolineato come Berlusconi ha voluto indire un referendum sulla sua persona e lo ha clamorosamente perduto, sì, e che i toni utilizzati in campagna elettorale dalla Moratti, ma non soltanto dalla Moratti, da molti esponenti della lista, fino alla provocazione inaccettabile e ignobile delle PR nelle procure e altro, certamente non sono state da componente moderata del centrodestra. Quindi in questo senso io credo che Palmeri abbia fatto un grande risultato.
Beh, 5%,
ha fatto una straordinaria campagna elettorale con un simbolo sconosciuto, senza una lira, rispetto alla plurimiliardaria campagna della Moratti, anche alla importante campagna di Pisapia. Quindi noi siamo molto soddisfatti del risultato del Terzo Polo. In queste condizioni, in un bipolarismo così forte, non poteva farsi di meglio. E domani, nel rispetto di chi ci ha messo la faccia, cioè Palmeri e i nostri candidati, che ringraziamo tutti, e Pasquino su Napoli, che ha avuto un altro risultato importante.
Dopo parliamo, andiamo.
Ci sarà un incontro con Fini e Casini, dove sulla base programmatica si deciderà il da fare.
D'accordo, quello d'accordo. Però insomma, Granata dice: io a Milano voterei Pisapia. Il problema è
molto... Io non ho detto a Milano voterei Pisapia. Faccio una premessa. Ho detto, se non fossi un dirigente di partito, se fossi un cittadino italiano, a Milano voterei Pisapia.
Fabio Granata,
detto questo, Fabio Granata, secondo quella che sarà la decisione che si assumerà,
si atterrà alla decisione del partito,
ovviamente, cioè, non farà fughi in avanti come altri fanno.
Ma lo farebbe l'assessore di Pisapia, ad esempio, a Milano? Sarebbe bello, cioè, sarebbe una cosa possibile o no? Granata assessore di Pisapia?
No, perché noi certamente non chiuderemo un accordo politico di questo tipo.
Ma non le farebbe schifo, sarebbe una bella compagnia comunque, no?
Le direi che non farei mai l'assessore della Moratti.
Ah, ecco, non farebbe mai l'assessore della Moratti. Però bisogna dire la verità, Granata, la dica tutta, cioè di fronte alla Moratti qualsiasi altro candidato va bene.
No, non è esattamente così. Pisapia ha fatto, come dire, noi abbiamo fatto una battaglia su Palmeri, Pisapia ha fatto la sua battaglia, è una persona, come dire, sulla quale si è molto speculato.
Cioè lei preferisce un ex comunista?
Guarda,
lei preferisce un ex comunista?
Io sono cresciuto nella tempesta della lotta politica degli anni 70, insieme a Gianni Alemanno.
Sì.
Se dovessimo fare il nostro pedigree di vecchi combattenti politici, definiamoci così, a partire da Gianni Alemanno, nessuno di noi potrebbe essere considerato un moderato. Quindi è chiaro che siamo in una fase nuova e diversa, le persone si valutano per ciò che esprimono, per le idee che hanno, per lo stile col quale stanno in politica.
E cosa hai in più Pisapia rispetto alla Moratti da questo punto di vista?
No, io non ho detto che ha qualcosa in più, certamente ha fatto una campagna elettorale con toni di maggiore moderazione e rispetto nei confronti soprattutto degli enti istituzionali e della magistratura, e con un taglio diverso da quella, non tanto della Moratti, che nell'ultima trasmissione televisiva, come dire, mal consigliata, ha fatto un atto che poi è stato, come dire, e non si è scusato in diretta, questo a mio avviso è stato un grave limite della Moratti, che peraltro è persona che conosco dai tempi del Ministero della Pubblica Istruzione, di assoluta educazione e raffinatezza, quindi non la vedevo neanche a lei in quel modo.
Chi è stato a suggerirle quella cosa?
Sicuramente un gruppo di persone, uno spin doctor o qualcuno che l'ha mal consigliata.
Una donna, per esempio?
Beh, no. Certo, tra una donna viene alla mente qualche nome che è molto, come dire, particolarmente su cui i sospetti sia dentro.
Ecco, la signora Santanchè Granata ieri qui alla Zanzara ha detto che se vince Pisapia, vince sostanzialmente la droga e il leoncavallo. Questo ha detto la signora Santanchè.
Guardi, è inqualificabile una affermazione del genere, perché potremmo fare un'affermazione speculare se a Napoli vince Lettieri, che però comunque persona che ha fatto il presidente della Sindusta.
E perché? Come Lettieri? Che c'entra con la droga?
Vince la Camorra. Sarebbe la stessa identica affermazione per trasposizione di metaforica forzata. Quindi si tratta di un linguaggio inaccettabile sia nel caso di Lettieri che nel caso di Pisapia, e la Santanchè continua a qualificarsi da sola quando si
Ma a lei come donna piace la Santanchè? Così, una curiosità, cioè...
È il suo tipo?
Chi? La Moratti o la Santanchè?
No, la Santanchè.
La Santanchè.
No, la Santanchè non per niente.
No.
No, la Moratti è più affascinante, è un po' attempata però.
Ma adesso, di fronte alla Moratti e alla Santanchè, le uniche due donne...
Se dovessi andare a cena, preferirei andare a cena con la Moratti senz'altro.
No, cena anche dopo cena?
No, ma che dopo cena, nell'uno e nell'altro caso, io sono sposato e sono una persona...
questo siamo d'accordo. Però ci sono solo due donne.
È in un'isola deserta.
Ci sono due donne, Santanchè e Moratti, lei chi sceglie?
Beh, credo per cosa? Per andare a cena la Moratti.
No, ma che cena?
Cena e dopo cena, la senatina completa, insomma.
La Santanchè è riuscita a fare un'operazione di restauro notevole, quindi potrebbe essere maggiormente apprezzabile.
Solo per la questione.
Ma perché lei apprezza il restauro?
Apprezza il restauro?
Ben fatto, sì, e lì c'era una professionalità indiscussa molto vicina alla Santanchè.
È un cultore del restauro, benissimo. No, questo,
sì, ho fatto l'assessore alle politiche culturali, quindi mi interessa. Restauri monumentali archeologici.
Ha lanciato una granata pazzesca.
Senta, granata, un'altra cosa, granata. Poi andiamo su Napoli.
È bravo, granata.
La Russa, suo ex alleato, nonché.
Alleato, diciamo, più che alleato.
Più che alleato, insomma, ha fatto un percorso insieme alla Russia,
amico, camerata di partito,
eccetera, eccetera. Ha detto recentemente che le donne di centrosinistra sono un po' più racchie rispetto a quelle di centrodestra. Adesso non lasciamo perdere la volgarità, le cose, ognuno poi dà il giudizio che dà. Ma questa cosa qui, secondo lei, è vero o è una stupidaggine colossale?
No, è una stupidaggine, è una forzatura, è una stupidaggine retorica. Non è vero, conosco tante donne di sinistra bellissime, tante donne di destra meno belle. Ma
no, ma in Parlamento.
Le donne, che stanno in politica non si giudicano per l'estetica.
E questo.
È questo.
Senta, ma Napoli chi scegliamo tra il signor De Magistris e il signor Lettieri?
Sempre
Granata come Fabio Granata.
È la stessa identica questione di prima. Pasquino deciderà insieme a Fini e Casini, senza fughi in avanti, e saremo tutti compatti.
E lei, se dovesse scegliere lei chi, tra i due, Lettieri?
Beh, penso che sia evidente chi.
No, me lo dica, come sia evidente. No,
Sui temi della legalità sono particolarmente sensibile.
E dunque
De Magistris.
De Magistris. Senta, però, siccome probabilmente ci sarà, siamo tutti attenti a capire quello che farà domani il Terzo Polo con questa riunione. Però
sapete cosa penso io?
Che pensi?
Che il Terzo Polo qualsiasi indicazione darà.
Tanto darà libertà di voto, per cui...
L'elettorato del Terzo Polo, soprattutto l'elettorato di Futuro e Libertà, voterà nella chiave, nella dinamica che in quest'anno ha caratterizzato la nascita, quindi la rottura del PDL, l'espulsione...
Cioè contro Berlusconi.
Credo di sì, al di là della nostra indicazione.
I nostri elettori voteranno contro Berlusconi.
Io credo che prevarrà nel nostro elettorato una spinta anti-berlusconiana.
Ah, beh, questo è interessante, lei conosce evidentemente...
Ma questa è una mia analisi, non conosco uno per uno i nostri elettori. Credo che sia naturale a giudicare dall'ultimo anno di vita politica italiana.
Però, Granata, mi scusi, lei all'inizio ha detto una cosa, e il nostro risultato, si riferiva a Milano, non è poi del tutto...
No, Palmieri è stato veramente bravissimo.
Però...
quelle condizioni arrivare a quella percentuale, senza, ripeto, mezzi, e senza essere neanche, come dire, conosciuto il simbolo, soltanto con la sua faccia, la sua storia e i nostri candidati, è stata una battaglia importantissima. Palmieri è un grande dirigente politico.
Però, mi scusi, Granata, nel complesso tutti lo dicono, anche osservatori più navigati di noi, il Terzo Polo è un disastro, disastro assoluto, in particolare anche Futuro e Libertà.
Un po' debole, questo bisogna...
Allora, diciamo le cose come stanno.
Cioè non si capisce dove state, Granata, questo è il punto.
Non è in questi termini. Innanzitutto c'è la certezza, peraltro sottolineata anche da esponenti autorevoli dell'attuale maggioranza del PDL, che senza fine e casini il PDL ha subito una gravissima battuta.
È quello sicuro, Vabbè, però non è che fate, politica solo per fottere Berlusconi.
No, assolutamente no, ma noi come partito, come Futuro Libertà, siamo nati da appena 2 mesi. Siamo stati presenti soltanto col simbolo soltanto in 12 città. Sulla massa di città che hanno votato. Certamente siamo un partito che si sta radicando con i propri circoli e che deve, come dire, elaborare una linea politica da destra repubblicana, legalitaria, costituzionale ed europea, ma attenta allo scenario politico attuale. Quindi la proiezione politica di Futuro e Libertà certamente non è misurabile con le
su queste elezioni. Bene, Granata, grazie.
Grazie, buon
grazie
lavoro.
A voi.
Grazie, un buona saluto. Serata. Borsa. Siamo qui, c'è una dichiarazione, caro Parenzo, abbiamo parlato molto di Milano questa sera, ma c'è anche la questione di Napoli aperta, ne parlava prima Fabio Granata, che dice se fossi a Napoli voterei per De Magistris, e c'è il Partito Democratico che in sostanza appoggia compatto l'ex magistrato che pure insultava il Partito Democratico a ogni piè sospinto.
Beh, ti credo, rischio di perdere una città come Napoli.
Assolutamente. E ti dicevo che c'è una dichiarazione, secondo me, incredibile della
Moratti.
Pochi istanti fa.
L'ex sindaco di Milano, sì.
No, il sindaco di Milano. Il sindaco di Milano ancora per 15 giorni. Ancora per 15 giorni, almeno per 15 giorni. Guarda che al secondo turno si risetta tutto, si ricomincia da capo. E i calcoli che faceva Albertini, per carità, prodomo sua, di parte, Albertini, eccetera, potrebbe avere un certo fondamento.
Partita ancora aperta, però.
Partita molto aperta. In ogni caso, la Moratti fa, secondo me, una dichiarazione incredibile dal punto di vista della comunicazione. Forse per troppo amore per Milano e i milanesi abbiamo sbagliato i toni di questa campagna elettorale. Ora si apre una fase nuova.
Ma che vuol dire?
Cioè, non si può dire abbiamo sbagliato, perché domani i giornali diranno Moratti, due punti, abbiamo sbagliato. Cioè,
nessuno deve mai ma che roba è?
In questo momento
ma
non si può ammettere.
Cosa vuol dire abbiamo sbagliato? Cioè, ha sbagliato Berlusconi allora?
Non ho capito.
Abbiamo
poi per troppo amore per Milano e i milanesi, che significa? Abbiamo sbagliato i toni della campagna? Chi l'ha sbagliato? Abbiamo, lei,
abbiamo
i suoi consiglieri?
Chi? Sì.
Non so. Ci sono voci che addirittura potrebbe riprendere come consigliere Glisenti,
Ah, il signor Glisenti.
Che non mi pare però uno stratega formidabile da questo punto di vista, in grado di cambiare le sorti di una campagna elettorale.
Glisenti che fu cacciato sulla vicenda di Expo, no?
Vabbè. Sì, per pressioni soprattutto
per pressioni
di
Tremonti.
Così
dicono.
Sembrava. Dicunt.
Tradunt.
Elisabetta da Milano, buonasera.
Elisabetta Sgarbi?
Buonasera.
No, non è Elisabetta Sgarbi, è Elisabetta.
Sì, sì, sono Elisabetta.
Sì, Elisabetta.
Elisabetta Sgarbi?
No, no, non è Elisabetta Sgarbi.
No.
Ah, no, la sorella di Vittorio, pensavo.
No, non sono.
Chiedo scusa.
Non sono imparentata con Sgarbi. No, io volevo dire che non credo che ci sarà poi questo resettamento nel ballottaggio. Io chiamavo per dire che.
Lei non crede o spera che non ci sia? Sono due cose diverse.
Non credo, perché io chiamavo perché sicuramente ritengo di appartenere a quel ceto molto privilegiato di borghesia che abita nel centro di Milano. E vabbè, anche se personalmente non ho mai votato il centrodestra, però non mi piacciono personaggi come Vendola, come De Magistris, sicuramente penso che ci sia però una larga fetta di questa città, di quella borghesia milanese che forse si è ricordata che di aver avuto un altro ruolo per questo paese, in questo paese, un ruolo molto importante, no?
Perché prima che cosa faceva prima, scusi?
Come?
Questa famosa borghesia milanese che si sarebbe ribellata.
La famosa borghesia, no, non dico che sia famosa, dico che secondo dopoguerra Milano è stata una capitale importante sia dal punto di vista culturale.
Sì, d'accordo, ma questa borghesia milanese che lei cita, mentre governava il centrodestra, cosa faceva? Non ho capito, era cattiva, brutta, sporca, cos'era?
No, diciamo che mentre governava sicuramente
mentre
una parte
governa
di
ancora
questa, no, sicuramente è venuto meno un certo modello di sviluppo industriale che forse questa borghesia non è stata capace di comprendere, però quello che secondo me è importante sottolineare.
Ma questa borghesia con chi sta oggi? Non ho capito.
No, perché la
con Pisapia o con la Moratti? Questa borghesia di cui lei parla con questa bella voce molto pacata.
Molta borghesia è rimasta senza interlocutori politici a Milano a causa di Tangentopoli, no? Quindi Tangentopoli ha spazzato via, diciamo, dei, dei riferimenti anche importanti.
Guardi, adesso,
no? Perché non
Elisabetta,
è che tutti i socialisti rubavano a Milano,
ma adesso non possiamo fare la storia
dal dopoguerra sindaci socialisti, e Milano è, era una città socialista, di socialismo riformista. Poi con Tangentopoli, con la stagione, voglio dire.
Ma che c'entra questo col voto di ieri?
Col voto di ieri c'entra questo, che io credo che ci siamo un po' stancati di essere identificati come il feudo di Berlusconi. La Moratti è stata sicuramente il sindaco peggiore di Milano dal dopoguerra a oggi. Non ha stabilito nessun feeling, nessun affetto con questa città.
Vabbè, questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso, però, con la questione del feudo di Berlusconi. Non è che Berlusconi ha tenuto un feudo occupando militarmente Milano e la sua borghesia. Ha preso i voti perché evidentemente rispondeva ad un bisogno di sociale.
Sì, ha preso i voti anche perché nello schieramento di Berlusconi c'era la Lega, c'era Alleanza Nazionale.
Che vuol dire? Scusi,
in una certa epoca anche, non so, persone come Decorato, che è sempre stato un vice sindaco ed era addirittura un vice sindaco che in molte battaglie si era alleato con la sinistra, con l'estrema sinistra, contro la corruzione, contro certo malaffare.
Va bene, Elisabetta.
Alla fine io credo che adesso non ci sarà questo rovesciamento, perché chi ha votato Pisapia, magari io non l'avrei votato, sinceramente io alle primarie ho votato Stefano Boeri, poi siccome la democrazia è un sistema imperfetto ma è il migliore che abbiamo, ci siamo trovati ad avere Pisapia alle primarie e l'abbiamo votato. Ma non penso che sia, è soprattutto, io credo, il segnale molto bello, per me molto bello. Io ho una figlia di 22 anni che è venuta a votare con me, che si è trasferita a Torino a fare l'università e che adora Torino e adora Chiamparino e che vorrebbe questo tipo di futuro, cioè quel tipo lì di riformismo.
Sì, ma non è che, per carità, ognuno sceglie il modello politico per le città che preferisce, non è che... Non è che la vita a Milano, se dovesse vincere Pisapia, cambierà da un momento all'altro.
Cambierebbe un blocco sociale di riferimento, i poteri forti della città cambiano.
Beh, comunque vedremo poi nel concreto. Daniela da Ravenna, buonasera.
In Toscana,
buonasera. Vorrei riferirmi alla prima affermazione, come può fare il centrodestra per riguadagnare Moratti, soprattutto colmare questo gap. Io penso che dovrebbe continuare a incentivare ancora di più gli interventi di Santanchè, visto che questa linea di aggressività e soprattutto di volgarità è stata, mi sembra, l'insegna di questa campagna elettorale, sullo stile del premier Berlusconi, che alla fine ha coinvolto anche la signora Moratti con quello scivolone terribile. E quindi la prima cosa chiaramente ironica è questa, cioè più Santanchè, penso che più appaia Santanchè e Moratti avrà delle grandi possibilità. Ecco,
questo in modo ironico lo dice lei?
Direi proprio di sì.
Allora, il sindaco di Firenze ieri credo ha detto una cosa in qualche trasmissione, intervistato da Repubblica, anzi dice: se Santoro invita la Santanchè un altro paio di volte in TV, Pisapia vince facile. Questo dice Renzi. Daniela, che voleva dire ancora?
No, stavo dicendo che mi sembra che poi la linea non stia cambiando, perché ieri sera la Russa ha continuato sulla stessa scia, cioè ancora citando le moschee piuttosto che i nomadi, tutti questi argomentazioni.
Ma questa qua non è la volgarità, scusi Daniela.
Ma questa è una volgarità, perché la
non è una volgarità, è la campagna elettorale, abbia pazienza. È la campagna elettorale, è la campagna elettorale.
Quello che lei dice è tutto lecito, è tutto consentito in una campagna elettorale.
Ma certo che è così.
Secondo me, però scivolare nella falsità così forte per
ho capito, scusi, ma non è che dall'altra parte sono rose e fiori nei confronti della Moratti? Ma dall'altra parte non è che sono rose e fiori? Ho capito, la signora Daniela, non è che dall'altra parte sono rose e fiori nei confronti della Moratti? Ne dicono di tutti i colori anche dall'altra parte. Ne dicono di tutti i colori.
Non mi sembra proprio che dall'altra parte, l'hanno detto tutti, anche gli interlocutori politici avversari, hanno detto che Pisapia non ha mai usato questo tipo di toni e non mi sembra che neanche i leader dei partiti che hanno sostenuto Pisapia, nessuno ha sostenuto queste cose nei confronti di Corazzi.
Comunque, delle campagne elettorali ci si rotola nel fango, si suda.
Daniela, qui non c'è rispetto, non c'entra nulla. Però nelle campagne elettorali c'è fango. La politica com'è, che diceva Formica?
Sangue e merda, diceva Rino Formica. Però basta che le cose siano, le informazioni, io dico solo, basta che le informazioni siano vere, non siano polpette avvelenate o minchiate dette così per solo per, come dire, diffamare le persone. Però in America e in Inghilterra se ne dicono di tutti i colori, ma anche la Clinton versus Obama se ne dicevano di tutti i colori durante le primarie, si rinfacciavano di tutto. Quindi
non mi sembra che la Clinton abbia detto di Obama cose assurde.
No, ma infatti io dico, ecco, che devono essere dette verità.
Ma ci sono oppositori di Obama che mettevano in dubbio il fatto che fosse americano, Daniela. Ci sono oppositori di Obama che mettevano in dubbio. Scusi, mi ascolta o no? C'erano oppositori di Obama che hanno messo in dubbio il fatto che fosse americano, con la famosa storia del certificato poi smentita recentemente. Per cui in campagna elettorale sono, come dire, i colpi bassi esistono.
Volevo fare una domanda, Cruciani. Ma sì, secondo lei non è mancanza di rispetto per un milanese dire che se dovesse andare al governo della città Pisapia, sostenuto tra l'altro non solo dalla sinistra estrema ma dal Partito Democratico eccetera, che governa con la sinistra e moltissime altre parti d'Italia, e non mi sembra che in queste parti d'Italia, dove, ad esempio dove io abito in Romagna, ci sia questa selva di centri sociali che imperversano o di moschee. Quindi è dire una,
ho capito, ma è un fatto o non è un fatto? Scusi un attimo, è un fatto o non è un fatto che i signori del Leoncavallo espongono dei cartelli durante i comizi per Pisapia e anche da soli con su scritto
non lo so,
cacciamola, non so. È vero, cacciamola, riprendiamoci la città. C'è una vicinanza tra alcuni ambienti.
Non sono terroristi.
No, io non sto dicendo che sono terroristi, sto dicendo che c'è una vicinanza tra alcuni ambienti che alcuni piacciono, ad altri no. Una vicinanza tra Pisapia e alcuni ambienti, ma non mi sembra una follia ricordarlo, è una normalità, dovrebbe essere, c'è chi
ma
sfrutta,
è come però scusami, è come dire gli elettori di Forza Nuova ad esempio, no? Ma
gli elettori di Forza Nuova
non
faranno? È alleata Forza Nuova,
non è non è alleata, ma gli elettori di Forza Nuova cosa faranno al ballottaggio nell'alternativa tra Pisapia?
Ma non è la stessa
Pisapia
cosa, ci sono delle forze politiche alleate di Pisapia,
ma forse voteranno,
ci sono delle forze politiche alleate di Pisapia, alleate di Pisapia,
ma non sono i centri sociali, non c'è
come
il simbolo Leoncavallo.
Ci sono degli esponenti vicini, adesso non è che c'è l'iscrizione a Leoncavallo, insomma, molto vicini a Leoncavallo, ma non è una cosa, per me non c'è niente di strano. Ricordarlo in campagna elettorale
ci sta,
non è un'offesa,
sicuro,
però, cioè,
certo,
non è che una cosa volgare, cioè come dicono alcuni. È la normalità.
È sbagliato dire che Leoncavallo va al governo della città. Questa
è
una follia.
È uno slogan, è come dire i poteri forti controllano Milano, come dicono dall'altra parte della Moratti.
Beh, questa è un'altra cosa.
Ma insomma, perché è un'altra cosa, certo che è un'altra cosa, sono due cose diverse, ma il tipo di slogan, di semplificazione è lo stesso. Traffico. Siamo qui 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo a Pistoia. Alessandro, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo dire appunto riguardo a questo turno elettorale, io appunto non sono di Milano ovviamente, ecco, ma il risultato credo sia anche frutto di quello che questo governo purtroppo ha veramente fatto poco per quanto riguarda appunto il mondo delle piccole e medie imprese e delle partite IVA. Io, occupandomi da tecnico di questi soggetti, più volte ho sostenuto in vari consessi appunto questa situazione, perché dopo tanti annunci, spot e quant'altro, poi in realtà di fatto nulla è avvenuto.
No, può darsi, Alessandro, che ci sia stato anche questo fattore nazionale che riguarda dei provvedimenti del governo, però sa, non è che da questo punto di vista ci siano state grandi novità anche nelle altre elezioni.
Sì, però
la situazione da questo punto di vista non è mai cambiata negli ultimi anni, per cui
questo è vero, però con la situazione di grave crisi che c'è stata, io credo è stato fatto qualcosa per le imprese più grandi, per quelle più piccole, e mi riferisco alla stragrande maggioranza, al 90%, cioè quelle che fatturano sotto 10 milioni di volume d'affari, appunto davvero è stato fatto poco, perché soffrono estremamente, avrà visto quello che è successo anche contro Equitalia in Sardegna e da altre parti, ci sono molti soggetti che non sono più addirittura bancabili, cioè vuol dire non possono più entrare neanche in banca. Con questo
sì, ho capito, adesso però non leghiamo queste cose alle elezioni comunali, certamente ogni
referendum è stato detto da Berlusconi, quindi sul fatto della concretezza e dei bisogni dei cittadini, a mio avviso anche questo ha inciso. Poi non so se, in che misura ovviamente, insomma, io però, ecco, volevo dire questo perché ritengo che questi bisogni non siano stati davvero in qualche maniera...
Grazie. Federico da Pescara, buonasera.
Pronto?
Sì, più veloce Federico, dica.
Sì, io sono velocissimo. Quindi stavo sentendo la trasmissione e lei dice che ti stanno facendo tanti apprezzamenti con il dottor Parenzo. Io non sono di questa...
No, io veramente non ho detto quello, non ho detto nulla. Non so se abbia sentito questa cosa.
Vabbè.
Ok, ho capito. Non vabbè. Lei ha detto una cosa inesatta. Non è che vabbè. Comunque, dica.
Niente, io ho sentito 3-4 giorni fa l'intervento di mia mamma di Milano che il dottor Parenzo l'ha mortificato. Voi a questo aspetto non avete dato peso per niente, avete fatto scorrere la trasmissione come se niente
ma chi
fosse.
Ha mortificato chi? Non ho capito.
Lo ha mortificato, gli ha detto che fa che scodinzolo intorno a lei durante la trasmissione, che sì. Fa il numero 2 così di 4 soldi, deve essere il primo in una trasmissione, se no che rinunciasse all'incarico.
L'imam di Milano all'attacco di Parenzo.
Ma scusi, io non dico, ancora con questa storia dell'altro giorno di chi era?
Rimanda l'audio che mi piace come dice.
Ma non è successo, ma non è successo niente, Federico. Poi noi decidiamo. Scusi, ma vuole lasciare
al
sottoscritto e a Parenzo la facoltà di attaccare o non attaccare quando ci pare piace oppure no?
Però dovete prendervi anche le critiche,
ma infatti ce le pigliamo, infatti, lei la stiamo lasciando parlare tranquillamente.
Lei mi ha detto che scodinzole qui e lì, figuriamoci, non prendo le critiche.
Cioè, no, siamo qui. Ma in che senso abbiamo tanti scusi, difetti, qual è stato il problema di quella di quell'apparizione radiofonica?
La trasmissione, che io me la ricordo bene, la trasmissione, lui è stato molto sarcastico. Voi le sue parole le avete fatte scorrere, non avete creato il dialogo intorno a quello che ha detto, capito?
Ma non c'era nessun dialogo da creare. Cioè, scusi Federico, aveva detto delle cose folli, che però poi ha ritrattato in parte ha ritrattato. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo torchiarlo? Cioè, lo abbiamo preso per i fondelli, secondo me. Secondo lei no, pazienza. Cioè, non è che ogni intervista sia un interrogatorio lì con la ghigliottina.
No,
pazienza.
Però insomma vi ha invitato a riflettere, a essere più scrupolosi, a informarvi meglio.
Ma che informarci? Ma
adesso non è che Shuai l'imam, Shuai, ma ci insegna come dobbiamo fare le interviste. Su,
allora, pazienza.
Su.
Dal sito del Leoncavallo c'è una foto di stand, che non so che cosa è. C'è foto di stand, spiegatemi questo concetto. Foto di stand.
Stand sarà un gazebo.
Sì, nella foto stand Pisapia. Nelle foto stand di Pisapia. C'è uno stand di Pisapia con lo striscione del Leoncavallo appeso sopra che recita: diamo un calcetto alla Moratti, liberiamo.
Ah, uno slogan durissimo.
No, non ho detto questo.
Uno slogan drammatico.
Va bene. Dove andiamo? Domenico da Roma, buonasera.
Buonasera a tutti.
Dica.
Parenzio soprattutto.
Vabbè.
Buonasera Mimmo.
Volevo innanzitutto biasimare Granato per avermi tolto l'idea di Alemanno come moderato, perché non ricordo che quando c'è stata l'elezione di Alemanno se ne è
sì.
parlato così tanto.
Lei deve essere molto breve però Domenico.
Sì. Vabbè, insomma, poi io ritornando alla questione sulla bellezza delle donne di destra, è una mia teoria antropologica.
E qual è la teoria antropologica?
È quella simpatica, vabbè, non so se avete mai notato, girando diciamo nei quartieri alti delle città, come il livello medio della bellezza sia più alto. Non so se mi fate fare questa cosa, no? Io credo appunto, non so se per lo sciovinismo degli uomini ricchi o per per l'opportunismo delle donne di una certa bellezza, insomma negli anni generazioni di donne che sono andate uomini ricchi hanno assistito le belle donne dove ci sono.
Ma non è che la ricchezza sia solo a destra, eh? Cioè,
vabbè, la maggioranza, solitamente chi ha più soldi, a parte della valle, tende a votare a destra. Diciamo.
Bah. Questo non so se sia esattamente così, almeno adesso. Grazie, ci sentiamo domani, 18:30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non vi preoccupate.
Radio 24. La passione si sente.